Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria. Era il motto dei Templari, il più potente ordine religioso e militare, fondato a Gerusalemme nel 1119 al termine della prima crociata dall'aristocratico Hugo di Péan, con l'appoggio di San Bernardo di Chiaravalle, per difendere in Terra Santa dai predoni i pellegrini in viaggio verso Gerusalemme. Il re Baldovino assegnò loro il luogo dove si riteneva sorgesse una volta il Tempio di Salomone. Da ciò l'ordine deriva il nome di Poveri Cavalieri del Tempio, ossia Templari. Riconosciuto dalla Chiesa 20 anni dopo, gli vennero in seguito concessi ampi privilegi. La storia militare dei Templari è strettamente connessa con le crociate e con le alterne vicende del Regno di Gerusalemme. Nella seconda metà del 200 i Templari rimasero l'ultimo baluardo della resistenza franca in Terra Santa fino alla caduta di Acre nel 1291. Installatisi a Cipro, i Templari crebbero in numero e potenza, facendosi prestatori di denaro a principi e privati, tanto che l'ordine finì con il costituire una temibile potenza economico-politica, le cui ricchezze ingolosivano le monarchie europee. Nell'ottobre del 1307 il re di Francia Filippo il Bello fece arrestare per sospetta eresia tutti i membri dell'ordine. Nel 1314 Jacques de Molay, ultimo gran maestro dell'ordine, fu bruciato sul rogo insieme ad altri cavalieri. I sopravvissuti si dispersero, il Papa sospese l'ordine. Ma probabilmente nulla avrebbe distinto i Templari da altri ordini sorti al tempo delle crociate se la loro tragica fine non avesse contribuito a creare un alone di leggenda. Del processo ai Templari, la studiosa Barbara Frale ha ritrovato casualmente gli atti originali, pubblicati nel 2007, nell'archivio segreto Vaticano, dove è ufficiale. Barbara Frale è autrice di numerose pubblicazioni sui Templari, tra cui L'ultima battaglia dei Templari, Il papato e il processo ai Templari, I Templari e la sindone di Cristo e La leggenda nera dei Templari, pubblicato dalla Terza nel 2016. Alla studiosa, che li definisce crociati a vita per devozione e convinzione, chiedo se i membri dell'ordine perseguissero un ideale e uno stile di vita più religioso o più militare e come si esplicavano le due componenti nella vita del templare.
I templari della prima generazione, che sono tutti volontari, erano in genere o scapoli o vedovi, persone che avevano già alle spalle una loro vita, possono essere definiti tutti aderenti al modello di santità come lo si concepiva a quel tempo. È chiaro che la vita condiziona anche il modello di santità, ci sono santi eremiti e ci sono santi combattenti. In questo momento storico la difesa era una priorità anche per il papato, perché il papa, assediato da nemici che volevano deporlo, nemici in armi, doveva anche assoldare mercenari e qualche volta uscire alla testa dell'esercito proprio per salvare la propria vita e la propria posizione. Ora, Bernardo stesso definisce i templari sia monaci sia guerrieri. In quella particolare visione del mondo legata al contesto di inizio XII secolo, la guerra e la santità non erano affatto incompatibili, purché ovviamente si parlasse di una guerra solo difensiva.
Diamo uno sguardo ai rapporti dei templari con il mondo islamico, rapporti che passano da diverse fasi, dal conflitto al dialogo, poi di nuovo al conflitto, con magari possibili scambi culturali, anche di pratiche religiose.
I Templari non nascono come un corpo anti-islamico, nascono come un corpo di difesa del cristianesimo in Oriente, ma anche in Occidente, perché l'ordine ebbe molte propaggini, per esempio in area iberica, dove esisteva Al-Andalus, quindi il grande regno islamico di Spagna, e quindi i Templari avevano anche necessità di difendere i confini. Ora, l'Islam è molto variegato, molto eterogeneo, e lo è sempre stato, quindi non c'era un odio preconcetto e universale nei confronti della religione islamica. I Templari non li chiamano mai nella loro produzione, nei loro documenti, infedeli, li chiamano saraceni, e questo è un termine generale con il quale nel Medioevo venivano chiamati i figli di Sara, anche tra l'altro un po' errato, nel senso che in linea, diciamo, di principio dovrebbero essere chiamati i figli di Agar, però nel Medioevo i saraceni sono appunto coloro che vivono in Oriente e seguono la religione indicata da Maometto. C'erano però dei potentati islamici amici con i quali i Templari intrattenevano ottime relazioni commerciali e politiche. C'era anche un certo scambio culturale, per esempio noi sappiamo che esistevano dei medici arabi che prestavano servizio nelle commende dell'altro grande ordine religioso e militare, quello dell'ospedale di San Giovanni in Gerusalemme, l'ordine gemello rispetto ai Templari, però dedito soprattutto alla cura dei pellegrini infermi. Anche i Templari avevano i loro ospedali e anche i Templari assunsero pratiche della medicina araba che era molto all'avanguardia rispetto alla medicina occidentale. E così abbiamo miniature che ci mostrano un cavaliere del tempio e un emiro che amabilmente conversano mentre giocano a scacchi. C'è quindi il dialogo, però non dobbiamo credere che i Templari in qualche modo si scambiassero convinzioni religiose con l'Islam. No, l'Islam è molto rigido sulle sue credenze e i Templari lo erano altrettanto. Però se non ci si intrometteva, se non ci si invischiava in complesse discussioni teologiche, tra l'altro i Templari non erano un ordine studioso, un ordine, diciamo, di esegeti della Sacra Scrittura, quindi a loro queste questioni dogmatiche interessavano, diciamo, in maniera molto relativa, ecco, se non ci si imbarcava nel difficile terreno della dottrina, per tutto quanto il resto, con i potentati islamici amici che non attaccavano il regno cristiano, ci poteva essere un bellissimo scambio di idee.
La disfatta di Hattin, inflitta da Saladino, segna un momento di non ritorno. Gerusalemme è perduta, i Templari perdono le loro reliquie più preziose, ma da questo momento l'ordine comincia a trasformarsi. I guerrieri diventano finanzieri, diventano tesorieri. Come e perché accade?
Diciamo che è una conseguenza del fatto che il fronte islamico diveniva sempre più forte, sempre più compatto. Saladino, sultano d'Egitto, era riuscito a coalizzare le forze che in passato erano state rivali tra loro. Ai cristiani questa rivalità dei potentati islamici confinanti faceva gioco, era comoda perché fomentando le rivalità restavano appunto come delle isole sparse e non riuscivano a formare un fronte coeso. Il momento in cui Saladino comincia invece questa opera di crociata dal suo punto di vista, questa opera di coesione, ecco che l'Islam diventa troppo forte per i cristiani, incomincia ad accerchiare il piccolo regno di Terra Santa e piano piano la sua superficie viene erosa. Ora, soprattutto nel corso del 200, sempre più i sultani riuscirono a erodere la superficie del regno di Terra Santa, fin quando verso il periodo tra il 1260 e il 1270 ci fu una serie di vittorie inarrestabili dei saraceni che portarono poi nel 1291 alla perdita di Acre, che era l'ultimo baluardo, l'ultima grande città cristiana in Terra Santa. In questo tempo di crisi i Templari si rendevano benissimo conto che dinanzi a un contingente islamico che accerchiava la loro presenza e che diventava sempre più forte e più compatto, sarebbe stato difficile operare una riconquista, ma anche soltanto difendersi diventava un problema. Allora cominciarono a lavorare all'attività finanziaria in questo senso. L'ordine immagazzinava le decime, tutto il mondo cristiano, diocesi per diocesi, versava una tassa per il regno di Terra Santa e la difesa del Santo Sepolcro. Erano denaro della Chiesa. I templari, in quanto banchieri della Chiesa, immagazzinavano questo denaro. Si resero conto che in realtà il denaro era fondamentale per le operazioni belliche e quindi più denaro fosse stato disponibile, prima si poteva sperare di ritornare ad attaccare in Terra Santa. Quindi da questa esigenza invenzioni anche abbastanza geniali, come per esempio la lettera di cambio, che è un po' l'antenato del nostro assegno bancario, per aumentare questo patrimonio e quindi renderlo sempre più grande in attesa di un futuro pellegrinaggio in armi alla riconquista di Gerusalemme. Con il tempo, mentre l'idea di una crociata si faceva sempre più remota, ma anche perché i sovrani occidentali non avevano voglia di ritornare verso l'Oriente, si era perduto l'ideale crociato, ecco che i templari cominciano ad assumere sempre più la fisionomia di una banca altamente efficiente e specializzata e sempre di meno quella di un ordine militare, come invece era stato ai suoi albori.
Parliamo del rapporto dei templari con le donne. C'è stato un momento, forse all'inizio, in cui le donne erano accolte nell'ordine. Nella regola di San Bernardo si legge: non si accettano più sorelle. Questo fa pensare che all'inizio ce ne fossero.
È possibile che all'inizio le donne fossero presenti nell'ordine con una mansione chiaramente di servizio, di ausilio, difficile immaginare quale, perché le fonti non ce ne danno una quantità di dettagli, però è per esempio per il mangiare o il lavaggio delle vesti o anche l'attività di cura dei feriti, chiaramente essendo l'ordine militare i feriti erano all'ordine del giorno e probabilmente la presenza di queste donne creò qualche problema. In seguito però, all'epoca del processo, quindi parliamo agli inizi del 1300, noi troviamo delle sorelle templari, per esempio una certa sorella Imberta da Cremona, è nominata negli atti del processo, probabilmente erano infermiere che si occupavano di lavorare all'interno degli ospedali, li chiamavano valetudinari, che l'ordine aveva e svolgevano quindi un ruolo di assistenza.
Ed eccoci al processo ai Templari. Lei, Barbara Frale, ha ritrovato gli atti originali del processo conservati nell'archivio segreto vaticano e pubblicati nel 2007. Processo che vede tre importanti figure storiche protagoniste: Jacques de Molay, Filippo il Bello e Papa Clemente V, e che solleva molti interrogativi. Lei ha sostenuto che l'accusa di eresia era infondata, ma quanto l'ordine era degenerato? Che cosa realmente accadde? Che cosa sappiamo dei rituali segreti?
L'ordine era degenerato nel senso che la sua originaria disciplina si era molto slabbrata, era venuta meno. Lo vediamo anche da fatti banali come la presenza e l'obbligatorietà del noviziato. In origine c'era un periodo piuttosto lungo durante il quale la recluta, prima di entrare come effettivo nei ranghi del tempio, doveva vivere all'interno dell'ordine e dimostrare di essere in grado di sopportare le durezze di vita che caratterizzavano l'esistenza di questi frati, perché il combattimento in Oriente in prima linea imponeva tutta una serie di adattamenti anche climatici, perché persone che venivano dal nord Europa, per esempio, nel clima del Medio Oriente avrebbero dovuto adattarsi a non bere più alcolici, a non mangiare più determinati cibi, e quindi in qualche modo esistevano delle norme igieniche e nello stile di vita che le reclute dovevano assimilare piano piano, e poi dovevano anche avere una forte personalità. Oggi la chiamiamo attitudine al comando. Allora si diceva capacità di obbedire ai superiori in maniera assoluta e cieca, perché comunque nel momento dello scontro i ranghi dell'ordine dovevano essere sempre ben ordinati e serrati, e le iniziative personali potevano essere molto pericolose. Quindi esisteva un obbligo all'obbedienza totale che era necessario per il buon funzionamento dell'ordine, sia in convento sia sul campo di battaglia. E la regola templare, i suoi statuti, sono rigidissimi in fatto di disciplina e di obbedienza. Lo vediamo anche dal confronto con i statuti dell'altro ordine gemello, quello dell'ospedale. Se un cavaliere degli ospitalieri riceveva un comando da un superiore, poteva rispondere che avrebbe obbedito appena possibile. Se lo faceva un templare e rispondeva appena posso arrivo, veniva immediatamente punito. L'unica risposta che si accettava dinanzi all'ordine di un superiore del tempio era sì, subito, un po' il sì signore dei nostri corpi militari, diciamo più attivi, quelli che abbiamo oggi. Ora, il rituale, così come lo possiamo intravedere dai documenti, perché non esiste un manuale che ci descriva chiaramente quello che era questo rito segreto di iniziazione all'obbedienza militare, era appunto una prova molto dura, molto scioccante, fatta proprio per vedere, per testare le capacità di resistenza psicologica delle reclute e la loro capacità di adattarsi ad eseguire comandi anche molto sgradevoli. Noi sappiamo da altre fonti che i templari catturati in Terra Santa venivano costretti dai saraceni ad abiurare la fede cristiana, rinnegando Cristo e sputando verso la croce. Chi non lo faceva veniva immediatamente decapitato. Allora si imponeva ai nuovi templari esattamente lo stesso tipo brutale di imposizione che avrebbero subito se fossero stati catturati dai saraceni, cosa tutt'altro che improbabile vista la loro missione militare. A seconda di come il templare rispondeva, e le carte del processo ci danno una gamma vastissima di reazioni, si capiva se quello era un personaggio forte, adatto alle durezze della vita militare in Terra Santa, o se invece aveva un temperamento più fragile. In questo caso, anziché mandarlo in Oriente, lo si metteva in qualche comoda magione dell'Occidente a svolgere delle attività di servizio comunque indipendenti dalla guerra, che era una cosa molto dura, molto seria, fatta soltanto per coloro che erano all'altezza.
Lei fa notare che nel 1312 Papa Clemente V, con la bolla Vox in Excelso, sospese, non soppresse, come talvolta erroneamente si legge, l'ordine dei Templari. Che cosa significa e perché non c'è stato un seguito a questa bolla nei successivi 700 anni?
Papa Clemente V fu costretto a prendere questo provvedimento in una situazione di emergenza, perché lo stesso concilio che si tenne a Vienne, città teoricamente neutrale in quanto non francese bensì dell'impero, fu però svolto sotto la minaccia dell'esercito di Filippo il Bello, che accerchiò le mura della città dove i cardinali e i padri del concilio erano riuniti, e insomma a far capire che se le decisioni finali non fossero state, diciamo, consone ai desideri del re di Francia, probabilmente sarebbe accaduto qualche fatto molto spiacevole. Quindi si tenne il concilio in una situazione di tensione e sotto ricatto, possiamo dire in termini moderni. Il pontefice aveva ben due lauree, una l'aveva conseguita, laurea in diritto voglio dire, una l'aveva conseguita a Bologna, che era il grande centro universitario per lo studio del diritto, e l'altra aveva conseguita a Orléans, altra prestigiosissima facoltà. Era un uomo anche molto intelligente e nella sua situazione politica di drammatica impotenza, costretto a proprio sospendere, perché il verbo che utilizza non è quello di un taglio radicale e drastico, ma quello di una sospensione, significa proprio che il Papa probabilmente non voleva precludere alla Chiesa la possibilità di istituire di nuovo, di riattivare l'ordine qualora le contingenze storiche lo avessero reso appunto necessario. Ma nessun Papa dopo di lui compì questo passo, anche perché poi Clemente V è il primo pontefice con il quale inizia la cattività avignonese, quindi i pontefici ostaggi del re di Francia hanno ben altre emergenze alle quali pensare che non riaprire un ordine preposto alla difesa di un regno di Terra Santa che di fatto non esiste più. Ci sono scismi, c'è il problema di rientrare in Italia e a Roma, di conseguenza il tempo passa, la crociata non è più una priorità e nessuno si occupa più dei templari. Succederà secoli dopo, quando verranno riletti in modo fantastico alla luce di una presunta rete di conoscenze magico-esoteriche che i templari avrebbero posseduto, ma stiamo parlando di concetti che nascono due secoli dopo la fine dell'ordine, quindi sono qualcosa di tardivo e assolutamente non originale.
I templari, come lei ha accennato, dopo la loro fine dispersione entrano nella leggenda. Che cosa ha permesso al mito dei templari di non estinguersi, anzi di perpetuarsi nel tempo con momenti di grande vigore e ripresa? Pensiamo al cosiddetto nazismo magico e anche a gruppi ancora oggi esistenti che si definiscono templari o neotemplari. E come si pone la Chiesa in rapporto a queste associazioni?
Allora, la posizione della Chiesa è molto chiara e non ha nulla a che vedere con queste associazioni, in quanto un Papa sancì la sospensione dell'ordine e nessun altro pontefice la riattivò, di conseguenza l'ordine per la Chiesa continua ad essere sospeso dal 1312. C'era anche in quel provvedimento di Clemente V una scomunica late sententiae, cioè senza bisogno che il Papa faccia un documento apposito, una scomunica sempre vigente per chi continuasse in maniera autonoma e senza il permesso papale a usare il nome e i simboli dei templari. Quindi diciamo che per la Chiesa, e questo Benedetto XVI lo ribadì molto chiaramente, per la Chiesa tutte queste associazioni sono, come dire, scomunicate, sono al di fuori della comunione cattolica. Oggi l'idea di una scomunica fa sorridere, mentre nel Medioevo poteva essere percepita come una tragedia, ma di fatto per chi ha interesse a sapere qual è la posizione della Chiesa, ecco, la posizione della Chiesa è questa. A livello di verità storica di queste presunte associazioni templari, come ho già detto, documenti che ci mostrino quale fu la sorte dei templari scampati al processo non ne conosciamo, quindi chiunque può rivendicare per la sua associazione una presunta eredità dall'ordine del Tempio, ma non avendo in mano uno straccio di prova, perché questa è la realtà, non si può dire nulla, perché chiunque appunto può appellarsi ad una leggenda che tale però rimane, subire il fascino di questa leggenda e considerarla tale. Di più credo che a livello storico non si possa proprio fare per il momento. Se in futuro dovessero emergere dei documenti oggi sconosciuti, allora è chiaro, la questione dovrebbe essere rivista.
I templari, da Wolfram von Eschenbach a Dan Brown, sono diventati protagonisti di poemi, di storie romanzate, sono stati associati alla ricerca del Graal. Ecco, vogliamo fare un po' di ordine, cerchiamo di eliminare proprio le invenzioni che non hanno nessun fondamento storico. Quali sono, secondo lei, Barbara Frank?
possiamo dire questo, i templari erano particolarmente abili nello scoprire le reliquie autentiche della passione di Cristo, ma anche dei santi, e alcuni sovrani si fidavano di loro, addirittura chiedevano che i templari facessero delle indagini e per acquistare le reliquie, che nel Medioevo avevano anche un valore economico molto alto, i templari rilasciavano anche dei certificati di autenticità. Adesso non vorrei usare un'immagine che può magari infastidire qualcuno, pensando a grandissime case d'asta come Sotheby, tanto per fare un esempio banale. Tuttavia c'era in loro una esperienza particolare che li rendeva affidabili. Più di questo non si può dire. Fantasmagoriche presenze di reliquie della Maddalena o di chi vogliamo, addirittura il pozzo di Oakland che sta nel continente americano, e non si riesce a capire quale tipo di legame abbia con i templari, ma proprio zero assoluto, e tuttavia è entrato a far parte di questo grande calderone pieno di invenzioni, pieno di falsità, che ormai appartiene alla leggenda dei templari.